corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Bentrovati a una nuova puntata del Gatto e la Volpe qui su Radio Revolution negli studi di Via D'Azeglio. Siamo sempre Silvia ed Arika.
Buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo anche un ospite in studio, Angelo.
Salve a tutti.
Studente di lettere che abbiamo chiamato qui perché sentivamo la necessità di elevare un po' il Gatto e la Volpe.
Esatto, il livello culturale era caduto troppo in basso.
Esatto, ci sentivamo un po' troppo stupidi e abbiamo chiamato lui perché è molto più intelligente di noi.
Certo, come no, sì.
Ecco. Ma io direi che a questo punto ci trasformiamo in il Gatto e la Volpe versione invasioni barbariche e esatto. Parte Arika con le domande.
Bah, insomma, d'accordo.
Allora,
proviamo.
Nome?
Angelo.
Percorso di studi?
Studio lettere antiche a Pisa.
Già qua io potrei parlare anni. Anni?
22.
Libro preferito?
Parecchi.
Lo sapevo che dicevi così. Dammi un titolo.
Il primo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dai, facciamo
fantastico.
Così.
Film preferito?
Anche qui ne ho abbastanza, quindi non saprei deciderne sinceramente
il primo
uno.
Che viene in mente.
Il primo che mi viene in mente. Il posto delle fragole di Bergman.
Bello.
Ce ne sono di migliori comunque.
Mi ha sorpreso questa.
8 e mezzo di Fellini.
Bah, ok. Artista preferito?
Artista di che genere? Musicale. Battiato, sicuramente è quello che ascolto di più.
Una cosa di cui non potresti fare a meno.
La cioccolata?
Bello anch'io.
3 oggetti che porteresti con te su un'isola deserta.
La mia libreria.
Tutta la libreria, non un libro.
No, non ce la farei. E poi non saprei. Il mio bagno è...
Questa risposta è geniale. Nessuno ci pensa al cesso.
Infatti. E poi non saprei, forse qualcosa per connettermi a internet. No, forse sì, per ascoltare la musica.
Ok. Giornale preferito?
Il Manifesto.
Trasmissione radio preferita? Occhio a quello che dici.
6 gradi, Radio 3.
Ma no!
Devi dire il Gatto e la Volpe.
Va bene, il Gatto e la Volpe. Oh, ovviamente il Gatto e la Volpe.
Treno aereo?
L'aereo è più comodo.
Libri o ebook?
Libri, sono più comodi anche quelli.
Greco o latino?
Greco.
Cuore o ragione?
Entrambi.
Leopardi o Alfieri?
Difficile, entrambi.
Manzoni o Dante?
Dante.
L'esame più difficile che tu abbia mai sostenuto?
Greco, 1. Non l'ho ancora passato.
La cosa che odi di più nelle persone?
Cosa odio di più nelle persone? Probabilmente...
A parte quando la Arika parla di sesso.
No, non è vero, anzi, io non ho nulla contro il sesso, contrariamente a quello che pensano alcuni in sala. No, probabilmente l'ignoranza, questo è l'unico male, è l'ignoranza, sono d'accordo con Platone.
Meglio un uovo oggi o una gallina domani?
Non ho mai capito cosa significhi questo detto, quindi non saprei cosa dire sinceramente. Bah, facciamo una gallina domani?
Una gallina domani, e intanto sì, ci andiamo a sentire Disappointment. Questi sono i Cranberries.
Find your way.
comunque ansia, ma anche Dolores O'Riordan, vorrei far notare.
Sì, non
poi
solo
io vengo
tu, insomma.
Discriminata, esatto.
No, ma non vieni discriminata, dico solo che la metà degli ansimi che ci sono in ogni nostra puntata sono tuoi.
Sono registrati.
Da te.
Beh, questi sono dettagli.
Dettagli, ma passiamo alla parte seria perché io sono noiosa e seria e parliamo con Angelo. Grazie.
Che invece sono noioso, stabiliamo, insomma, da principio.
Esatto. Parliamo un attimo di un fenomeno che sta crescendo in questo periodo e sono sì. i movimenti della destra antieuropeista.
Sì.
Si parla qua in Italia, no, di Salvini che si allea con Casa Pound, eccetera. Si parla moltissimo della Le Pen, però c'è anche lo UKIP di Nigel Farage in Inghilterra. Che si è alleato anche con la Lega Nord in Europa e da cui Salvini copia tantissimo. La cosa che a me pare un po' strana è che un movimento così abbia presa sulle classi popolari. Allora io, cioè...
Quello che Platone chiamava il popolo bestione. Esatto, comunque, ecco.
Esattamente.
Ecco, esatto. Cioè...
Tu volevo citare Platone.
Esatto,
proprio.
Sì, infatti. Ci eravamo messi d'accordo.
Con la mucca.
Con la mucca,
certo.
Sì. Povere mucche. Vabbè.
Povere mucche. E, povere mucche anche perché io non so se le mucche siano tratte da Nigel Farage, ma dice delle cose che vanno contro gli interessi del popolo, ma il popolo ci sta dietro. Perché?
Sì, allora io vorrei trattare questo tema da studente di lettere attraverso la lettura di un testo e la mia analisi, un testo di Owen Jones che si chiama Rabbia sociale e voto destra ed è uscito nell'ottobre 2014 sul Le Monde Diplomatique che viene tradotto in Italia dal Manifesto. E Owen Jones dice proprio questo: la formazione di Farage si vanta di rappresentare l'armata del popolo, di difendere i piccoli di fronte ai potenti, tuttavia questo signore ha studiato presso una prestigiosa scuola privata, il Dulwich College, prima di diventare mediatore finanziario, cioè un agente di cambio, un broker in sostanza. Il suo partito ama definirsi libertario e sostiene uno sfrenato neoliberismo. L'UKIP ha accarezzato l'idea di una flat tax, cioè un'imposta a tasso unico che metterebbe la cassiera del supermercato e il miliardario in un'unica fascia di imposizione fiscale, cioè farebbe pagare entrambi la stessa percentuale di tasse.
Ma scusa, se... cioè, io, se mi dicono adesso paghi le tasse come briatore, mi incazzo.
Infatti vorrebbe anche eliminare 2 milioni di posti di lavoro nel settore pubblico, ridurre i contributi dei datori di lavoro e privatizzare il sistema sanitario pubblico. E tutte altre aspirazioni però infatti animano il suo elettorato, che non ha alcun interesse verso queste cose, ma anzi, insomma... 8 su 10 sarebbero favorevoli, dice sempre Owen Jones, alla rinazionalizzazione dell'industria energetica e del sistema ferroviario. I due terzi aspettano un aumento del reddito minimo, che immagino non arriverà a breve. Ma l'UKIP approfitta per appunto accalappiare i suoi elettori di altri fattori, come in primo luogo la questione migratoria, che è molto sentita in Gran Bretagna. L'immigrazione emerge infatti come una tematica unificatrice. Stigmatizzati dai tabloid e dai dirigenti politici, gli immigrati rappresentano dei comodi capri espiatori per spiegare la crisi. Aggiungo io che l'immigrato è il capro espiatorio perfetto per amalgamare un elettorato eterogeneo, perché spinge l'elettorato a unirsi di fronte a un nemico comune. Il nemico migliore è chiaramente lo straniero, perché è colui che non appartiene alla certo. comunità, non può votare, dunque può amalgamare in opposizione a sé tutti coloro che possono votare, no? Tutta la comunità che può votare viene amalgamata così, nonostante sia molto eterogenea, da un unico obiettivo, quello di difendersi da qualcun altro che è più sotto di lei e che vuole derubarla di quel poco che ha, quando invece chi la deruba non è lo straniero, ma chi la mantiene in uno stato di inferiorità.
Esatto.
E possiamo dire anche che è una cosa che seguono anche i conservatori, insomma, ne parleremo magari dopo.
E intanto ci ascoltiamo?
Cosa ci ascoltiamo? Money dei Pink Floyd.
Era il 1973. Money. It's a gas. Yeah. Questi erano
i Pink Floyd
con Money.
Ma torniamo a noi, torniamo a parlare di destra. Stavolta spostiamoci sul nazionale e parliamo di Salvini. Sì. Allora, Salvini si allea con Casa Pound e poi fa finta di fare il democratico. Cerca, si sta sfogando con gli effetti, è bellissimo. E poi copia la strategia comunicativa di Renzi e va in giubbotto di pelle da Maria De Filippi, no? Appunto. Spogliandosi per i giornali, no? Copia la strategia comunicativa xenofoba della Le Pen, copia le idee di Farage. Siamo lontani dai rutti di Bossi e quant'altro. Però esiste un Salvini originale o è tutto made in China?
Ma made in China non saprei, sicuramente molto made in UK e fabbricato in Francia, perché effettivamente, se, tenendo conto del discorso di prima, possiamo vedere come da Farage, di cui è stato alleato dal 2009 al 2014 in Europa, nel movimento in cui poi si è accodato Grillo, il Movimento 5 Stelle.
Un altro di cui si potrebbe parlare per molto
sì,
tempo.
Sì, per molto tempo, che non abbiamo purtroppo. Ha preso infatti l'idea della flat tax, che vorrebbe imporre Salvini in Italia con un'aliquota del 15% uguale per tutti, abolendo l'intera tassazione attuale, perché causerebbe in sostanza delle minori entrate per lo Stato di circa 100 miliardi, che farebbero collassare ad esempio il sistema sanitario nazionale.
Eh beh, sicuramente.
Ci costringerebbero alla privatizzazione, che è quella che vorrebbe fare, cioè che vorrebbe probabilmente anche Salvini. Esatto. E quindi da un lato il consenso delle masse, dall'altro però l'assicurazione che è dalla parte dei padroni, e che i padroni quindi gli permetteranno di governare.
Certo.
Ma dalla Le Pen c'è un'altra cosa interessante. Io non conosco bene la Le Pen, anzi non la conosco affatto, però la questione della trasformazione della politica del razzismo nella politica del buonsenso, cioè tutte quelle cose che prima si dicevano con la scusante della questione della razza, della teoria della razza, no? Noi non vogliamo determinate persone perché sono inferiori. Adesso vengono dette come questioni di buonsenso. Noi non siamo razzisti, ma non possiamo accogliere. Ci piacerebbe accogliere tanti migranti, ma non possiamo, non abbiamo le strutture, quando non è affatto vero. Ci piacerebbe, noi non siamo razzisti, però sono i Rom che delinquono, quando non è vero, insomma. Le percentuali non dicono assolutamente questo. Quindi il capo carismatico e democratico che è Salvini nasconde poi tutta quella che è veramente la politica razzista e xenofoba che c'è all'interno. I veri leghisti, a mio parere, sono personaggi come Buonanno, che sono personaggi che da primo atto, da sindaco, ha tirato giù un palazzo del 600 dicendo che era pericolante. Questi sono i leghisti.
Sì, infatti. C'è un'ideologia nella Lega?
Sinceramente io non conosco abbastanza la Lega da dire che ci sia un'ideologia. Sicuramente ci sono c'è tanto risentimento verso tante cose.
Io dico che c'è l'ideologia del rutto. Ma vabbè, è brutto.
Adesso è passato di moda.
Da dire solo quella.
Del rutto e delle brutte parole.
Eh sì, infatti.
Vabbè, quella in
quelle
Italia.
Quelle ci sono.
Funziona, sì, è vero.
Altre quelle non sì. Ne vedo. Cioè, una cosa seria non la vedo. Cioè, ogni partito ha almeno dei punti cardine, no? Come programma lì, vedi gente che rutta, gente che...
Ma è il bello del populismo.
Eh sì, infatti. Infatti. E adesso andiamo a ascoltare Rino Gaetano.
I suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte, e dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto è un'altra età, marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, d'amore.
povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Gaetano con Aida, era il 1977, in Inghilterra c'erano i Sex Pistols e il punk e noi avevamo Rino Gaetano
giustamente.
Che è meglio secondo me.
Ecco, secondo Angelo è meglio.
Secondo lui e basta.
Adesso, siccome di Parma è un po' difficile parlare con un ospite
che non è di Parma,
tu studi a Pisa, Angelo. Sì. Allora, cioè, domanda molto banale, com'è studiare a Pisa, vita universitaria, cioè studi, università, biblioteca, eccetera?
Ma Pisa è, sinceramente è una bella città, è una bella città per il suo patrimonio storico-artistico, una bella città perché è a misura d'uomo ed è una bella città anche perché è una città a misura di studente, è stata insomma adattata in modo anche abbastanza felice per la vita degli studenti, e quindi noi abbiamo per esempio 5 mense universitarie, abbiamo un centinaio di fondi bibliotecari riuniti in una decina di grandi biblioteche, e quindi a parte la domenica insomma puoi studiare in quasi ogni orario della settimana. E quindi questo è molto utile. D'altro canto ci sono chiaramente degli aspetti negativi anche a Pisa, soprattutto il fatto che a mio parere manchi una popolazione a Pisa, cioè mancano i cittadini di Pisa. Mancando i cittadini di Pisa, che sono quasi tutti dei proprietari di case che sono andati fuori e hanno affittato agli studenti, la città è in mano agli studenti, con il fatto che l'amministrazione non si sente controllata da un cittadino, noi non possiamo dire nulla a riguardo, e quindi il sabato sera, ma anche il venerdì, ma anche la domenica, insomma, trovi la gente che vomita nelle fontane del 500, insomma. E queste insomma sono le cose che non si vedono solo a Pisa, ma sono purtroppo normali quando non c'è un potere di controllo.
No, infatti i graffiti anche se ne sono
sì,
parecchi.
Sì, ecco, quello è forse il male peggiore di
Pisa. E dappertutto, perché io sono abituata, ad esempio, quando studiavo a Padova, quando entravi nella zona, diciamo, universitaria, dove c'era scienze politiche, cominciavi a vedere i graffiti, però non è che c'era graffiti in tutta la città. Pisa è piena.
No, Pisa è tappezzata dappertutto, davvero dappertutto, anche a rovinare luoghi veramente di pregio, insomma, ci si chiede come sia possibile che nessuno faccia niente a riguardo. Ma la pubblicità elettorale del sindaco, che è stato rieletto da poco, aveva come primo punto di vanto il fatto che fosse riuscito a salvare il Pisa, che non è andato in Serie B a giocare col Pontedera, e come secondo punto
calcio importante.
Sì, e come secondo punto il fatto che adesso il Corso Italia sembrassero gli Champs-Élysées. Insomma, il Corso Italia è il corso principale,
certo,
di Pisa.
A parte che parlare di calcio a Parma adesso è brutta.
Sì, no,
è bruttina.
No, cambiamo discorso subito.
È costosa Pisa per uno studente?
No, ho notato che è meno costosa di Parma, in effetti è abbastanza meno costosa, tutto sommato, anche considerato le mense universitarie, i servizi universitari e anche molti sconti per studenti che ci sono, direi che si può vivere in modo abbastanza dignitoso con non troppo rispetto alle
cifre.
Ecco,
per dire, quanto costa la mensa? Perché da noi è una cifra spropositata.
No, la mensa universitaria costa in base chiaramente al reddito. Ci sono fasce che sono totalmente esentate fino, mi sembra, ai 30.000 euro. E poi, per esempio, io rientro nella quarta fascia su 6, quindi insomma è abbastanza alta, eppure pago 3 euro per primo, secondo, contorno, frutta o dolce, acqua, pane, acqua o altre bibite, Coca-Cola o altro, quindi insomma è veramente molto comoda.
Parla più del doppio, però va bene.
Decisamente più del doppio.
Però io so anche che Pisa, cioè questi diciamo non è un paese per vecchi, invece Pisa...
Sì, e Pisa è un paese per vecchi, la popolazione è molto vecchia e direi che mi ci trovo bene perché io sono molto vecchio dentro.
Allora cosa ci fai sentire in occasione di questo?
Sì, il Bandolero Stanco, che è una bellissima canzone ed è molto per me che sono vecchio dentro.
Roberto Vecchioni.
Sarà forse il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta treni perché non ne passa mai, non rapina banche perché i soldi sono i suoi, vive di tramonti e di calcolati oblii e di commoventi ripetuti lunghi addii, struggenti addii. Collezione insuperabile di taglie, molte tutte vuote, già da tempo le bottiglie. Dorme sul cavallo che non lo sopporta più e si è fatto un mazzo per la pampa su e giù. Ogni notte passa e getta un fiore a qualche porta, rosso come il sangue del suo cuore di una volta. Poi galoppa via fino all'inganno dell'aurora, dove qualche gaucho giura di sentirlo ancora, cantare ancora. Bandolero stanco, stanotte ho pianto pensando a te. Questo amore, tutto questo amore, tutto il nostro amore, e tu lontano non ci vai a morire come una puttana, prima del mio cuore, al posto del mio cuore, non mi lasciare solo in questa notte che non vedo il cielo. Torna Bandolero, torna Bandolero, torna Bandolero.
Roberto Vecchioni con El Bandolero Stanco, una canzone perfetta, direi, per te,
per
Angelo.
Me, sì,
era molto incazzato comunque.
Sì, ma anch'io sono molto incazzato spesso, quindi direi che va benissimo per me. Stanco e
a proposito
arrabbiato.
Di incazzature, sì. Una notizia ormai di un po' di tempo fa, l'Italia sta tentando in tutti i modi possibili di togliere il latino dalle scuole.
Sì, vabbè, è una cosa che torna periodicamente.
Esatto.
Sì.
Nel 2013 il 41% dell'intera popolazione studiava latino a scuola, mentre nel resto del mondo i tassi sono ben più bassi, perché abbiamo il 2% negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, l'8% in Germania e il 19% in Francia. Quindi pare che nel resto del mondo il latino sia più che opzionale.
Sì, e difatti è quello che dicono tutti i detrattori del latino, ma in effetti è un fatto purtroppo che sia una lingua che non si studia altrove, come non si studia molto altrove il greco antico anche, sì. Ma anche altre cose. Questo non vuol dire che sia giusto, però il consenso non fa la verità. Comunque io penso una cosa a riguardo, sono d'accordo per una volta con Antonio Gramsci quando diceva noi non studiavamo latino per fare gli agenti di cambio o per fare i commercianti, studiavamo latino perché era una finestra sulla nostra cultura. Ed è questo che studiare una lingua permette di accedere, essendo la lingua il modo di esprimere il proprio pensiero. Studiare una lingua vuol dire studiare il pensiero di chi l'ha fatta. E questo pensiero a noi è fondamentale, perché la cultura classica, la cultura greca e latina sono state delle culture fondamentali che hanno fondato noi stessi, e quindi riuscire a capire come noi pensiamo, perché noi pensiamo e che cosa di giusto hanno capito queste grandi civiltà dovrebbe essere un fatto fondamentale nelle scuole. Anche per chi non studia il greco antico, già studiare solo il latino, come per esempio nel liceo scientifico, a mio avviso è molto importante. E eliminarlo per fare 2 ore in più di informatica, fatte male tra l'altro, come si fanno in Italia.
Sì, quello è vero. Una provocazione, le opere latine e greche vengono tradotte.
Sì, assolutamente, ma chiaramente la traduzione a livello divulgativo va benissimo, insomma tutti facciamo uso di traduzione anche per un semplice aiuto, però riuscire a capire, cioè, all'interno della traduzione c'è sempre, e lo dico da persona che probabilmente tradurrà in futuro, ha tradotto, durante la traduzione c'è sempre un salto, no? Tra una forma e un'altra forma che derivano da due pensieri diversi e che hanno una particolare incertezza di differenza. E riuscire invece a capire bene cosa il latino vuol dire con quella parola, perché insomma una parola in italiano, anche se insomma onesto in italiano, onesto sia in latino, non sono la stessa cosa, insomma.
Esatto, cambia la ricchezza e la portata semantica, esatto, della parola. Va bene, adesso io vi faccio sentire una canzone che ho provato a cercare qualsiasi modo per arrivare a fare un collegamento fra l'argomento e la canzone.
Non è facile.
Il collegamento è che a me piace la canzone che volevo
e
farmi
ciao,
ascoltare.
Buonanotte.
Sono gli Offspring e questa è Keep 'em Separated.
Separated.
Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep them separated.
It's already too late. Warn those to the
keep them separated.
Hey, man, you're talking back to me. Take them out.
You gotta keep them separated.
Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play.
Separated.
Hey, man, you're disrespecting me. Take him out.
Gotta keep them separated.
Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play.
Come out and play. Io amo questa canzone.
Avevo capito che stavi facendo yo-yo.
Yo-yo.
Ale, fantastico. Beh, una volta io ho risposto al mio coinquilino: io, fratello. E lui mi guarda e mi fa: Silvia, hai la febbre.
Sì, sì, no, no, non saresti credibile come rapper, per niente.
Nulla.
Scusate, io intanto muoio sul microfono perché non mi è ancora passata la tosse. E a questo punto credo che non mi passerà mai, visto che è due mesi che c'è.
No, dai.
Passiamo allo sport. Aspettate che abbasso sta musica. Chi è che in regia che non sa mettere le basi?
Allora. Ma sti registi.
Tutti ricorderanno i fatti che sono successi a Roma qualche giorno. Sì, ciao, buonanotte. Se la posso fare, scusata.
Dai, vai tranquilla, non ti preoccupare.
Vado un attimo in panico, ho troppe cose da fare. Allora, dicevamo, fatti di Roma.
Sì.
Cioè calcio, tifosi olandesi, danni alle fontane e quant'altro. C'è stata una risposta tiepida da parte delle istituzioni, se la vogliamo chiamare risposta tiepida.
Se la vogliamo, sì, come eufemismo.
Esatto. Sì. Ma ci sono stati altri segni forti e vengono dalla Lombardia. Cioè Alberto Pagani, che è il presidente del consorzio agrario di Como Lecco e Sondrio, ha sospeso gli ordini di acquisto in Olanda di sementi e di piante per un valore di 150.000 euro, dicendo che verranno comprate in Italia.
Ma può far piacere che si comprino in Italia, per carità, però non credo che sia la risposta giusta,
la
perché
esatto.
come noi non siamo probabilmente come popolo colpevoli di tutte le nefandezze che facciamo, nemmeno gli olandesi sono colpevoli per un centinaio di ubriaconi abbastanza idioti che hanno spaccato una fontana perché noi gliel'abbiamo permesso, perché in un'altra città al mondo non sarebbe successa una cosa del
genere.
Esatto,
il problema è proprio questo, cioè si ritorna a parlare del problema della sicurezza legata allo sport e in questo caso al calcio.
Sì, insieme ad un altro ad altre questioni sul fatto che in Italia la storia dell'arte e l'arte non abbiano minima dignità, perché un prefetto che dice io non mando i miei uomini a caricare questa gente quando spacca la fontana perché non voglio rischiare che qualcuno si faccia male, insomma.
No, sì, esatto.
E poi anche sicuramente la questione degli stadi, che è un problema abbastanza serio, non solo in Italia, come abbiamo visto in Grecia di recente.
Sì, sì.
Io a riguardo non saprei sinceramente cosa dire. Posso dire che finché il calcio rimane un affare così grosso per così tanta gente e non viene eliminato, perlomeno calmierata fortemente, quella sua parte fondamentale che è diventata fondamentale di giro d'affari,
sì, esatto,
enorme, sarà sempre così, perché si permetterà a tutti di fare sempre tutto purché paghino.
Sì, esatto, e non impareremo mai la lezione.
He broke my heart and now it's raining just to rub it in. I'm at your door, I feel so crazy about it. You say I told you so, you saw it long ago, you knew we had to go. I finally came around, I'm back on solid ground, can't let it get me down.
It's alright,
yeah,
it's alright,
yeah,
it's alright.
2007, Alicia Keys, Lessons Learned. Siamo troppo moderni con questa canzone, perché addirittura siamo negli anni 2000, nei tardi
sì,
anni 2000.
È vero. Ma a parte essere moderni, visto che prima parlavamo di togliere il latino dalle scuole, no? Vogliono togliere a quanto pare anche la filosofia.
A proposito di essere moderni.
A proposito di essere moderni. E visto che oggi siamo intellettuali, parliamo un po' di filosofia. Allora, facciamo un po' i fighetti.
Certo.
E parliamo di Kant, giusto?
Sì.
Aspetta, rifammelo.
Che noi siamo un po' fighetti?
No.
Che noi vogliamo parliamo fare gli Kant. Intellettuali e parliamo di Kant. Bella, Dari.
Quello che succede anche in facoltà.
No, da noi quando hanno detto che avremmo fatto Kant è successo questo.
Povero Kant.
Porino, sì.
Eh sì. No, allora, sì, Renzi ha parlato di togliere la filosofia dalle scuole e renderla opzionale. Io ho portato insomma questo appunto per dire che la filosofia è, come diceva Aristotele, saper discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato e seguire la virtù. Il suo fine quindi è la ricerca della verità e sapere risolvere problemi di natura etica, che sono fondamentali per la vita dell'uomo, perché senza sapere cosa è giusto o cosa è sbagliato, l'uomo non può fare nessuna scelta, farà scelte che non sa se saranno giuste e gli porteranno degli effetti positivi o saranno sbagliate.
Il problema di oggi è che la gente non si pone questi tipi
sì,
di problemi,
infatti.
Cioè
infatti.
L'etica è andata a farsi benedire in tutti i campi.
E ho scelto un testo che in realtà è un articolo che è scritto da Kant nel 1784 e si chiama Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. E credo che sia una chiave fondamentale per risolvere i problemi che abbiamo analizzato oggi. Chiaramente non vi è la possibilità di illustrare nemmeno il minimo del pensiero kantiano. Possiamo dire che uno dei temi fondamentali è proprio questo, cioè riuscire a capire uno dei temi della sua ricerca, riuscire a capire insomma quali sono i metodi oggettivi per stabilire cosa sia oggettivamente giusto e sbagliato in modo scientifico. All'inizio della risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, Kant risponde così alla domanda del titolo. Dice: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Kant prosegue indicando nella pigrizia e nella viltà le cause per cui tanta parte degli uomini rimangono volentieri per l'intera vita minorenni. La pigrizia perché se altri pensano non si deve essere costretti a pensare da soli, ad avere un pensiero critico autonomo e dunque essere responsabile delle proprie azioni. Io penso come fanno tutti, io agisco come mi è stato ordinato, dice il soldato, no? Pensare autonomamente vuol dire poi discutere i valori supinamente accettati e quindi probabilmente andare contro il gruppo. Quindi
mi piace quando dici supinamente accettati.
Sì. E quindi andare possibilmente contro i valori accettati dai più e mettersi quindi in una posizione di solitudine che per viltà molti non accettano. Insomma, d'altro canto ci sono anche quelli che Kant chiama i tutori, coloro che per dominare sui minorenni li mantengono nello stato di minorità, perché questi non siano mai maggiorenni. Ma se l'individuo non pensa autonomamente, non ha la coscienza critica per capire da sé cosa è oggettivamente giusto e sbagliato, non capirà mai cosa è giusto fare e non capirà mai chi è che lo inganna e chi gli dice la verità. E anche quando ci saranno dei popoli che faranno la rivoluzione, continua Kant, se non saranno illuminati non faranno altro che porre nuovi despoti al posto dei vecchi. E questo ci porta a Farage, Salvini e a tutti quegli altri. Finché nessuno sarà consapevole, tutti sceglieranno in modo acritico,
certo.
E sceglieranno.
Quindi l'importante è educare le persone, cioè perché togliere l'ignoranza. Esatto, perché capiscano ciò che è meglio per loro
e non seguono la pancia, che è quello che invece scelgono molti politici di seguire. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Beh, avrete capito, questo è Bob Dylan. Ogni tanto muoio. E questa era Knocking on Heaven's Door, che è una canzone bellissima, l'unica originale, come abbiamo detto prima mentre
sì,
ascoltavamo.
Infatti.
Si notano le canzoni che scelgo io perché durano 30 secondi, tipo, e quelle che portano gli altri 8 minuti.
8
di
minuti,
sì,
no?
Infatti,
che sono
soprattutto
le mie,
se le porto. Esatto. Ma anche io sono uguale.
Intanto che siamo in tema di musica,
sì.
Parliamo di un disco. Una casa, proprio il primo che ci viene in mente, che non abbiamo assolutamente preparato prima.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie.
Finalmente qualcuno che sa parlare in inglese, finalmente!
Grazie, eh!
Troppo buono.
Gentilissima,
ma
proprio.
Ma tu e Beppe, ragazzi.
E io e Beppe siamo ridicoli.
Nascondetevi, bro. Vabbè, anche Luca, comunque.
Anche
cioè,
la Madonna.
Luca ha fatto... ma c'è... Qua ci sono ancora gli applausi che vanno avanti per Angelo, che sta in
sì,
inglese.
Sì, tutta scena, sono un incapace, ve lo dico.
Ma l'importante è sembrare, diceva Machiavelli. No, l'importante,
esatto,
è l'apparenza.
L'importante è questo.
Tanto per restare in tema di intellettuali.
Bah, insomma, Machiavelli.
Era l'unica citazione che lei sapeva. E ha cercato in,
esatto,
tutti i modi,
sì,
un pretesto per dirla oggi.
Ce l'ha fatta.
Ma no, povera Silvia, non
sono
è vero. Posso confermare anch'io, che non è vero.
No, dai.
Ma sono un intellettuale anch'io. Se avessi la coda potrebbe scodinzolare.
Ma i gatti hanno la coda.
Ah, giusto,
yeah,
vero. Vai.
Ci siamo persi. Ah, ok.
Vai,
Ziggy,
no,
Stardust.
Torniamo, sì, torniamo a
no,
noi.
Secondo me è un disco molto interessante. È uno. È il primo concept album di David Bowie che rappresenta anche il suo successo, perché con quella esce fuori dall'anonimato, insomma, in cui più o meno l'aveva relegata la discografia londinese. E insomma, e dimostra di essere un grande autore. Si dirà di lui: se quest'album non avrà grande successo, allora ci saremmo persi qualcosa di importante. Secondo me è vero. Ziggy Stardust tratta proprio della vita, dei successi, degli insuccessi e della fine di Ziggy Stardust, che è appunto una fittizia stella del rock. Un individuo che vuole con la sua musica cambiare le cose, vuole dire qualcosa di interessante, vuol dare un messaggio di verità, parlando di Kant, no? Finisce risucchiato nelle logiche di mercato degli Spiders from Mars, dei ragni da Marte, che gli dicono di fare, insomma, quello che bisogna fare, cioè andare a seguire il pubblico.
Vi giuro che non aveva scritto niente davanti, cioè, tutto
no,
questo
infatti
è stato fatto di getto. Buona la prima.
Grazie.
Buona la prima. Sentiamo intanto in sottofondo già le note di quella che forse è la canzone che rappresenta di più questo album.
Starman.
Sì, esatto.
Ah,
e che... No, vai, va benissimo. La sapeva, questo vuol
la
dire
sapeva,
che
beh,
conosce,
sì,
davvero la musica. E noi ce l'andiamo ad ascoltare.
And the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of faith. That were no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman get. Starman waiting in the sky.
David Bowie, questa era Starman. Era anche la sigla di un programma tipo Meteora, si chiamava, quello che facevano vedere.
Purtroppo sì.
Sì, era quello. Siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Di questa puntata speciale con Angelo, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi costretto a partecipare.
Esatto. Costretto
non è vero, non no, facciamo no. queste cose.
Beh,
noi.
Io un pochino.
Io amo questo effetto, mi piace tantissimo.
Comunque, va bene, grazie di essere stati con noi al Gatto e la Volpe, sempre qui su Radio Revolution.
Gatto e la Volpe Barbariche.
Gatto e la Volpe Barbariche in Via d'Azeglio su Radio Revolution. E noi ci vediamo sempre con Silvia ed Arica per la prossima puntata.
Alla settimana prossima.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società di noi.